Il racconto dello storico. Le disgrazie del giovane Cervantes. Osserviamo da vicino il dipinto e facciamo, come si dice in linguaggio cinematografico, una zoomata su un combattente. Non lo vediamo, ma di certo è lì e partecipa valorosamente alla battaglia. È un giovane di 24 anni, archibugiere delle truppe spagnole, che si chiama Miguel de Cervantes. Possiamo immaginare di individuarlo in alto a sinistra, laddove il pittore ha collocato e indicato le navi che combattono agli ordini di Don Giovanni d'Austria, fratello minore del re di Spagna, Filippo II. La battaglia di Lepanto fu, come tutte le grandi battaglie navali di quell'epoca, una vera e propria carneficina. Solo a bordo della nave sulla quale si trovava Cervantes vi furono 40 morti e più di 100 feriti. Uno di questi fu Cervantes, colpito da proiettili di archibugio alla mano e al braccio sinistro. Dopo la vittoria, la flotta spagnola si ritirò a Messina e Cervantes fu ricoverato e curato nell'ospedale di quella città. Dopo qualche giorno fu dimesso, ma la ferita al braccio era profonda e l'articolazione era stata lesa. La mano sinistra gli rimase rattrappita e inutilizzabile. Anche lo sgradevole soprannome di Il Monco gli restò appiccicato addosso per sempre. Fu promosso capitano e riprese il servizio militare nel suo vecchio reparto. Rimase ancora in Italia e partecipò ad altri fatti d'arme, ma la vita militare non lo aveva soltanto mutilato, lo aveva anche deluso. Era giovane e altre ambizioni e progetti di vita occupavano ormai la sua mente. Durante i mesi di ozio forzato della degenza in ospedale, aveva scritto poesie e racconti. Si rese conto che il mestiere di soldato lo avrebbe tenuto ancora per molto tempo lontano dalla patria e dalla sua casa, e soprattutto gli avrebbe precluso per sempre quel successo e quella gloria di scrittore che desiderava fervidamente. Compì allora un gesto risoluto e decisivo. Nel 1574, non aveva ancora 30 anni, si congedò dall'esercito e pose fine alla sua carriera militare. Ma le sue avventure e le sue sventure non erano finite. Ancora una volta, dopo la battaglia di Lepanto, la sua esistenza si incrociò, fino ad esserne vittima, con un altro grande e fondamentale evento della storia moderna, la persecuzione progressiva che giunse infine alla totale espulsione dei Mori musulmani dalla Spagna. Espellendo i Mori, i re di Spagna si crearono un nemico implacabile. Sulla sponda opposta del Mediterraneo, a poca distanza dalla Spagna, nel Marocco, ad Algeri, a Tunisi, i Mori espulsi trovarono un'altra società islamica come la loro e un'altra patria. Subito si impegnarono con grande fervore a vendicarsi dei torti subiti. Costruirono flotte e flottiglie di galee pirate. Assalirono i mercanti e i viaggiatori cristiani che solcavano il Mediterraneo, fecero incursioni sulle coste europee, catturarono schiavi dappertutto. Li guidava, oltre alla cupidigia di guadagno, anche una smania di rivincita e di vendetta per i torti subiti ultimamente e per i passati secoli di violenza crociata che li avevano preceduti. In una di queste flottiglie di pirati barbareschi si imbatté Miguel de Cervantes nel suo viaggio di ritorno dall'Italia alla Spagna. Fu catturato e portato ad Algeri, la città che nel Cinquecento era il più attivo e ricco centro mediterraneo della pirateria e del commercio degli schiavi. 5 anni durò la schiavitù di Cervantes. Soltanto dopo 4 falliti tentativi di fuga, dopo che la sua famiglia ebbe pagato al suo ultimo padrone un altissimo riscatto, egli poté rivedere la patria nell'ottobre del 1580. La sua assenza era durata più di 11 anni. Non era più un soldato e non era più schiavo. Finalmente libero, poté essere quello che più di tutto desiderava, uno scrittore. Il suo romanzo intitolato Il fantasioso nobiluomo Don Chisciotte della Mancia è uno dei più grandi libri della letteratura mondiale.